Bene, oggi voglio prendere un passo dalla scrittura molto conosciuto che si trova in Luca 4, 14 e poi cercare di soffermarci su una parola e successivamente su un'altra. E Gesù nella potenza dello Spirito se ne ritornò in Galilea e la sua fama si sparse per tutta la regione all'intorno. Ed egli insegnava nelle loro sinagoghe, essendo onorato da tutti. Poi venne a Nazareth, dove era cresciuto, e come era solito fare il giorno di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò per leggere. E gli fu dato in mano il libro del profeta Isaia. Lo aprì e trovò quel passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno accettevole del Signore». Poi chiuso il libro e resolo all'inserviente, si pose a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Allora cominciò a dir loro: «Oggi questa scrittura si è adempiuta nei vostri orecchi». Oggi questa scrittura si è adempiuta nei vostri orecchi. Sta dicendo: oggi avete ascoltato quello che da secoli, da tempo, voi e vostri padri aspettavano di ascoltare e di vedere. Cioè la promessa da parte di Dio che avrebbe mandato un liberatore per il popolo di Israele. Noi sappiamo che tutti i profeti nell'Antico Testamento parlano di Gesù, della sua venuta, delle sue sofferenze, della sua morte, di tutto ciò che lui doveva fare in obbedienza all'ordine di Dio Padre. E allora lui dice: oggi avete ascoltato, oggi io sto qui davanti a voi come promessa di Dio adempiuta, come promessa fatta carne, non più un pensiero, un'attesa, una speranza, ma quella speranza, quell'attesa, quella promessa è qui, è concretizzata, oggi. Ora sappiamo che alcuni credono, altri magari rimangono un po' sulle proprie, però questo non fa niente. Gesù ha cominciato a parlare in maniera aperta, ha cominciato a parlare al suo popolo e dice: quello che voi aspettavate, Salvatore, è qui, è in mezzo a voi. Ma noi sappiamo che questo popolo magari aspettava una forma diversa di intervento da parte di Dio, un qualcosa che ne so, alla Mosè, no? Un aprire il mare, che ne so, un fuoco che scende dal cielo e stermina tutti i romani occupatori del territorio. Sapete che erano sotto Roma e quindi avevano bisogno di qualcuno che li liberasse da questa situazione. E più che un'opera potente, manifesta, brillante, non aspettavano. Però è lì, è un uomo che chiaramente aveva già cominciato a farsi conoscere e che era apprezzato. Infatti nella sinagoga dice che tutti stavano lì a guardare, aspettavano per vedere che cosa diceva quest'uomo. Che cosa avrebbe fatto quest'uomo? Miracoli, segni ne aveva già fatti, aveva già parlato apertamente, quindi aveva, come dire, in qualche modo espanso un po' la sua fama. E come sapete, tutti noi siamo curiosi quando c'è una persona interessante, andiamo dietro a vedere, ad ascoltare, a sentire, perché sempre abbiamo la speranza di ricevere qualcosa di nuovo che faccia bene alla nostra vita. Quindi l'interesse degli ascoltatori era quello di ricevere qualcosa di nuovo, ma non hanno capito tutti pienamente che lì avevano più che un qualcosina così, avevano proprio la certezza che quella promessa era stata adempiuta da parte di Dio. Appunto, quest'ultima frase di Gesù: oggi questa scrittura si è adempiuta nei vostri orecchi. Alcuni, come ho detto prima, hanno reagito, altri no. Tuttavia, alle sue parole risulta chiaro che da quel momento non avrebbero più dovuto attendere il Messia. Il Messia era lì, non c'era bisogno ancora di attendere questo Messia. La parola oggi ha un significato anche per noi, o no? Sì o no? Ha un significato anche per noi. Infatti vuol dire oggi per noi inizia una nuova vita. Quando ognuno di noi ha accettato Gesù nella propria vita, non ha fatto altro che realizzare quell'oggi per la propria vita. Anche noi aspettavamo qualcuno che ci liberasse. Sebbene avevamo una vita e una condotta di peccato, dentro di noi, dentro ogni peccatore, c'è sempre quella speranza di essere liberato da quella condizione. Anche il drogato più drogato, fondo in fondo, ha la speranza di uscire fuori da questa condizione. E quindi aspetta quell'oggi, quel momento in cui uno dice: eccomi qui, sono il tuo liberatore, sono il tuo medico, sono colui che ti salverà, quello che ti salva. Quindi anche per noi oggi è importante capire che il Signore Gesù Cristo è nella nostra vita, quindi non è più una promessa che noi dobbiamo aspettare, ma è un fatto adempiuto, un fatto ormai concretizzato, o no? Aspettate forse un liberatore voi? Voi che avete creduto in Gesù? Penso di no. È già dentro di noi. È in mezzo a noi, ma è dentro di noi. E questo è importante, di capire che a volte anche noi credenti, molti cristiani, vivono le promesse, quelle già adempiute, quelle che Dio ha già fatto, come se devono ancora avvenire. E quindi chiediamo in una maniera sbagliata al Signore. Chiediamo, Signore, fa che venga un liberatore tante volte, fa che io sia libero. No, tu sei già libero in Gesù Cristo se hai creduto. Tu sei già sanato, sei già guarito, sei già liberato da ogni condizione che il peccato, per cui il peccato ti ha tenuto prigioniero. Oggi noi siamo liberi in Cristo. È una promessa che è stata adempiuta e non dobbiamo più guardare avanti, ma dobbiamo guardare indietro, come quelle promesse che troviamo nell'Antico Testamento sono state adempiute. Mentre il popolo di Israele ancora guarda dove? Avanti. Il popolo di Israele non ha accettato Gesù, tranne i messianici, tranne alcuni, ma come nazione, come popolo, non ha ancora accettato Gesù e stanno aspettando il Messia. Quindi le promesse dell'Antico Testamento per loro sono ancora valide e loro guardano avanti. Ma non è così, perché Gesù è venuto per loro, non l'hanno riconosciuto. Ma noi che l'abbiamo riconosciuto e accettato, non dobbiamo più pensare alle cose come se devono ancora accadere, perché già sono accadute nella tua vita, nella mia vita, nella vostra vita. Ogni cosa è adempiuta, dice Gesù. La tua libertà spirituale, la tua libertà fisica è adempiuta. Molte volte è la nostra prospettiva che è sbagliata. E quindi dobbiamo imparare a cambiare punto di vista attraverso le scritture, ovviamente, non attraverso, secondo me, e secondo qualcun altro, perché spesso quando parliamo anche delle cose di Dio diciamo: secondo me è così. No, non è secondo me, è secondo la scrittura, altrimenti noi stiamo scrivendo degli altri Vangeli, no? Ognuno ha la propria verità, ognuno dice la sua come se fosse verità, ma noi dobbiamo credere soltanto nella parola di Dio che per noi è stata adempiuta. Come allora lo Spirito Santo del Signore era su Gesù, così oggi è su di noi. Era su Gesù lo Spirito Santo? Era disceso sotto forma di colomba, giusto o no? Gesù aveva lo Spirito Santo. Oggi noi abbiamo lo Spirito Santo. E quindi tante volte, anche nelle richieste che facciamo a Dio, manda lo Spirito Santo, penso che stiamo sbagliando, perché lo Spirito Santo è stato mandato e noi lo abbiamo ricevuto. Quindi non è manda, ma semmai Spirito Santo, aiutaci a farti uscire. Ma per far questo abbiamo bisogno, poi andiamo più avanti, vedremo, abbiamo bisogno di qualcosa d'altro. Ma quello che voglio, desidero stamattina condividere con voi, questo aspetto dell'oggi, cioè noi dobbiamo veramente comprendere che Gesù è in noi ed è tutto adempiuto. Quindi la preghiera, i nostri pensieri, il nostro modo di leggere deve essere probabilmente un po' modificato. Deve essere consapevole che quello che dice ci appartiene totalmente. In Cristo abbiamo ogni cosa. Non dobbiamo aspettare le promesse. Ripeto, chi aspetta le promesse sono coloro che non hanno ancora creduto in Gesù Cristo. Certo, ci sono delle cose future, lo troviamo nel libro dell'Apocalisse, tante cose che devono avvenire, questi fatti che abbiamo ascoltato sono delle cose che devono avvenire, quindi si guarda verso il futuro. Ma per quanto riguarda la nostra salvezza, per quanto riguarda la nostra libertà, per quanto riguarda la nostra sanità, la nostra guarigione, tutto quello che ci serve anche su questa terra, per quanto riguarda soprattutto la vita eterna, è già tutto adempiuto. Amen? Quindi siamo in uno, come dire, in una posizione di favore, direi io, rispetto al popolo di Israele, in quanto abbiamo compreso prima questa verità, questa certezza che Gesù è venuto sulla terra per liberarci e noi siamo liberi. Nonostante questo filmato ci ha impressionato e volendo pensare ci viene un po' di, non dico paura, ma un po' di titubanza, no? Come farò, cosa non farò? Beh, nella storia del cristianesimo, da sempre, da quando è nata la Chiesa, le persecuzioni ci sono sempre state. In altri paesi già ci sono. Qui le legalizziamo con le leggi, ma in altri paesi non ci sono leggi, però ci sono queste cose qui. I cristiani vengono uccisi, vengono imprigionati per la loro fede, non hanno nessun tipo di diritto di manifestare pubblicamente la propria fede. Già avviene, senza con questo fare una legge. Purtroppo nell'Occidente i grandi intelligenti, l'arroganza dell'Occidente ci porta a legiferare ogni cosa. Fra un po' diranno pure che cosa devi mangiare e cosa non devi mangiare. In poche parole si sta avvicinando quello che l'Apocalisse ci dice, che negli ultimi tempi non si potrà né comprare né vendere se non hai un numerino. Ci sono queste cose qui, è vero, lo sapete, avete già visto in certe nazioni europee, già ci sono quelle che si stanno facendo mettere questo clip grosso come un chicco di riso e che quando vanno a fare la spesa non ha bisogno della cassiera, metti qua, ti legge tutto. Voi capite che la vostra vita non vi appartiene più. La vita di questi non appartiene più a loro, è tutto sotto controllo. Già siamo controllati con un semplice telefonino, già sanno dove sei, dove non sei, già poi gli hacker possono entrare, io non sono tecnologico, magari dico anche qualche sciocchezza, però so che possono entrare nel tuo sistema, nei computer, vedere, insomma siamo già spiati. Immaginate quando avremo anche questo, quando avranno, perché pur di morire io non lo metterò di certo, ma probabilmente non vedrò queste cose. Spero che il Signore torni prima. Non sto dicendo che devo morire, sia chiaro. Spero che il Signore torni prima. Ebbene, fratelli e sorelle, effettivamente anche questo ci deve proprio portare a capire che dobbiamo prendere proprio questa posizione determinata davanti all'Eterno. Gesù è in noi, è con noi, lo Spirito Santo è in noi e con noi. Quindi non è tanto mettersi in una attitudine di attesa e di speranza e di una promessa, ma di invece una certezza. È come quando uno è certo di sé, agisce con certezza. Quindi anche l'annunciare la parola di Dio, perché qui quando abbiamo letto che fra le tante cose una di quello che dobbiamo fare è quella di annunciare la buona novella alle genti, costi quel che costi. Amen? Perché altrimenti staremo qui a vedercela fra noi. Quindi voglio terminare qui con la parola oggi. Però per fare tutto questo noi abbiamo bisogno di che cosa? Del fuoco. Dobbiamo ardere. Non dobbiamo accontentarci di cose così. Dobbiamo veramente avere fuoco dentro di noi. Abbiamo cantato prima, ho preso un appunto mentre si cantava. Dice: metti un fuoco in me. Ora io voglio dirvi che Dio ha messo già il fuoco in te, il fuoco dello Spirito Santo. E allora cosa dobbiamo fare? Alimentiamo questo fuoco. Il fuoco è lì, ma se non lo alimentiamo, è come le stufe, è destinato piano piano a morire, quindi anche a spegnersi. Ma se noi lo alimentiamo, questo fuoco arde. Quando noi diciamo fai ardere quel, non so, il camino, c'è il fuoco, già c'è, ma per farlo ardere, per far sviluppare un calore più forte, una fiamma più grande, ha bisogno di legna, di carbone, di pellet, non lo so, dipende dal materiale che stiamo usando, ma il nostro cuore ha bisogno della parola di Dio, ha bisogno della lode, dell'adorazione, ha bisogno della preghiera, quella fatta come la parola ci dice. Non la nostra preghiera, Signore dammi, Signore qui, Signore là, Signore questo e quest'altro. Non dobbiamo vedere la preghiera come un servizio esclusivo per noi. Il Signore ci dà mentre noi preghiamo per esaltare il suo nome e per gli altri. Allora il Signore ci dà, riceviamo, altrimenti rischiamo di restare bloccati su quella forma egoistica della nostra esigenza personale, sia essa spirituale, sia essa materiale. La preghiera, l'abbiamo detto, lo diciamo sempre, è una cosa importantissima, però se non è fatta secondo il criterio della parola, non serve a niente. Tempo fa vi ho parlato della preghiera profumata, dell'incenso, che è stato il tema di questa conferenza dove sono stato con il pastore, perché è pastore, Giuseppe Conte, che ha organizzato giù a Napoli. È stato un momento molto bello perché il tema, l'incenso, l'invito a pregare ma con profumo è stato molto interessante, ha unito diverse diciamo provenienze di credenti, perché lo Spirito Santo così ha voluto trasmettere questa importanza della preghiera profumata. Deve avere un profumo per Dio, perché gli sia gradita. E ne abbiamo già parlato, non voglio tornare sull'argomento. E la preghiera deve essere secondo i canoni della Scrittura. Mai e poi mai una preghiera egoistica, perché rischiamo molto grosso. Ora, per il fuoco. Andiamo a vedere che cosa succede, per esempio, in quei due discepoli che sulla via di Emmaus stanno tutti mesti ritornando come cani bastonati verso Gerusalemme. Che cosa era successo? Era successo che il Signore Gesù era stato crocifisso, era stato sepolto ed era già risorto, ma questi qui tornano verso Gerusalemme tutti avviliti, tristi. Erano di quelli che non avevano realizzato l'oggi. Nonostante avessero Gesù in mezzo a loro, non avevano realizzato che il Messia era il Cristo che si era presentato. Quindi non hanno realizzato che le Scritture si erano adempiute con la crocifissione e con la resurrezione di Cristo. Stavano di nuovo aspettando la promessa di un liberatore. Dice la Scrittura, i due discepoli stanno sulla via di Emmaus, tutti tristi, parlano fra di loro, Gesù li vede, si avvicina, gli chiede di che cosa stanno parlando e loro, molto sorpresi, dice: sei l'unico straniero, quindi già non lo riconoscono, sei l'unico straniero che non sa di cosa è accaduto in questi giorni. E che cosa è accaduto? Ecco, loro dice: ma sì, Gesù il Nazareno, il profeta, lo chiamano profeta, vedete? Lo riconoscono come profeta, un grande profeta che ha fatto segni e miracoli, che era bello da ascoltare, ma non l'avevano riconosciuto come il Messia liberatore. Quindi dice: tu non hai capito, non hai mai sentito, cioè non hai sentito di questa cosa qui. E dice: no. Però Gesù a quel punto, dice la Scrittura, che disse: o insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto, non doveva il Cristo soffrire tali cose ed entrare nella gloria, nella sua gloria? E cominciando da Mosè e tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Abbiamo letto prima che Gesù della sinagoga ha letto di sé, dice: le cose che sto leggendo sono qui, sono io, mi appartengono, stanno parlando di me. E anche qui dice, spiega ai due, dice le cose, le scritture, le cose che lo riguardavano. Come si avvicinarono al villaggio, vabbè, questi devono, dove stavano diretti, dice che il Signore faceva finta di andare, ma loro lo invitano a restare in casa con loro. Perché, secondo voi? Perché nel parlare Gesù aveva già cominciato a rimuovere qualcosa che dentro si era spento. Il fuoco c'era, ma si stava spegnendo. Ma Gesù, alimentandoli con la parola, perché cita la parola, questo fuoco comincia a ravvivarsi. Sta mettendo legna su quella fiammella. Sta mettendo materiale idoneo affinché questo fuoco cominci a riprendersi. Infatti, più avanti noi leggiamo che al versetto 31 dice così: ma essi lo trattennero dicendo: rimani con noi, perché si fa sera e il giorno è già declinato. Egli dunque entrò e rimase con loro, e come egli si trovava a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse e dopo averlo spezzato lo distribuì loro. Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero, ma egli scomparve dai loro occhi. Qualcosa era già successo nel cuore di questi due discepoli. Il fuoco si era rianimato, però ancora avevano bisogno di un gesto visivo per poter riconoscere questa persona. Noi pure, tante volte, nonostante lo Spirito Santo ci parla con la scrittura, nonostante lo Spirito Santo ci ricorda attraverso la scrittura, a volte stiamo lì che dobbiamo aspettare di vedere magari fisicamente il Signore o un segno o qualcosa. A volte il Signore lo fa attraverso tuo fratello e tua sorella, attraverso un pastore, attraverso un'immagine fuori, attraverso un qualunque cosa lo fa. Ma noi dobbiamo avere la certezza oggi. Noi abbiamo la certezza, non è che dobbiamo avere, abbiamo la certezza di Gesù nella nostra vita. Non abbiamo bisogno di aspettare chissà quale segno e miracoli. Noi abbiamo solo bisogno di mantenere vivo questo fuoco, di caricare di legna questo fuoco, e come ho detto prima non possiamo farlo altro se non con la preghiera, con la lode, l'adorazione, con la partecipazione ai culti, con la partecipazione anche infrasettimanale, perché è l'occasione come corpo, come Cristo, di condividere la parola. Puoi farlo anche in privato, anzi bisogna farlo in privato, questo nutrimento, ma non possiamo farne a meno. È l'unica medicina. Questi due hanno avuto bisogno che Gesù gli parlasse di nuovo di tutte quelle cose che già conoscevano delle scritture. Solo così ha dato la possibilità di alimentare questo fuoco. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva il nostro cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci apriva le scritture? Dice: non ardeva dentro di noi? Non stava cominciando il nostro fuocherello ad alimentarsi e quindi ardere, fare calore? Per quello dice: fermati, Signore. Io dissi a chi mi parlò per la prima volta di Gesù: fermati, per favore. Siediti e adesso dimmi perché le tue mani sono sante. Dio si era servito di quest'uomo per un suo bisogno nella mia professione, e ogni tanto nominava Dio, Gesù, e lo ringraziava. E poi disse: le mani sono sante. L'avrei ucciso altrimenti. Gli avrei fatto del male a quella persona che oggi chiedo a lei di invitare. Ok? Perché? Suscitare la curiosità. Oggi, per noi e per gli altri, solo la scrittura può far sì che qualcuno si incuriosisca e ci chieda perché il tuo cuore arde, perché le tue mani sono sante. È lì l'occasione di parlare di Gesù, perché questo è il nostro compito. Ma per quanto riguarda noi, come il profeta Geremia, dobbiamo sentire dentro di noi il fuoco dello Spirito Santo e alimentarlo. Allora ho detto, non lo menzionerò più e non parlerò più nel suo nome, ma la sua parola era nel mio cuore come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Geremia, capitolo 20, verso 9. Geremia dice il fuoco. Era penetrato nelle ossa, si sforzava di contenerlo, ma non potevo. Allora l'alimento che noi dobbiamo prendere attraverso la parola ci deve portare a essere una fornace che arriva al punto di non poter più contenere questo fuoco e portarlo per creare incendi. Forse è l'unico incendio legale che possiamo fare. Non incendi dei boschi, ma incendi dei cuori di chi sta aspettando chi lo liberi, chi lo guarisca, chi lo perdoni. Solo così possiamo veramente testimoniare del Cristo. Quindi abbiamo bisogno di fermarci a oggi, quindi essere consapevoli al 100% di chi siamo in Cristo, che non dobbiamo aspettare nient'altro, perché tutto è compiuto, tutto è adempiuto, tutto è in noi, tutto siamo in Cristo, tutto è possibile con il Signore. E quindi per primi dobbiamo essere certi di questo, e poi non è sufficiente, bisogna alimentare il nostro fuoco, la nostra fede. Non dobbiamo più pensare e aspettare cose che Dio ci ha già dato. Lasciamo purtroppo al popolo di Israele di aspettare le promesse, ma noi abbiamo la certezza di questo. Quindi l'invito che voglio farmi e voglio fare a tutti voi è proprio questo, di alimentare la nostra vita spirituale attraverso la parola, affinché lo Spirito Santo, il fuoco che è dentro di noi, possa veramente ardere. Più avanti, sempre in Luca 24, dopo l'apparizione 2, Gesù appare anche agli undici, perché questi due andarono dagli undici a dire: abbiamo avuto questo incontro straordinario, e Gesù si fa vedere anche agli undici. E vediamo che al versetto 44, dopo che qualcuno ha voluto mettere le dita nelle piaghe, ha dovuto in qualche maniera, come dicevo prima, fisicamente presentarsi, ecco che dice nel versetto 44: poi disse loro: queste sono le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano adempiere tutte le cose scritte a mio riguardo nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Ancora una volta Gesù ricorda ai suoi discepoli che tutto doveva adempiersi, quello che riguardava lui, e che tutto quello che riguardava lui si trovava nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi, nell'Antico Testamento. Parlava di Gesù. Ok? Allora aprì la loro la mente perché comprendessero le scritture e disse loro: così sta scritto e così era necessario che il Cristo soffrisse e resuscitasse dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si predicasse il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. E voi siete testimoni di queste cose. E ancora il 49 dice: ecco, io mando su di voi la promessa del Padre mio, ma voi rimanete nella città di Gerusalemme finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Che cosa fa Gesù? Dice: io mando su di voi, trasferisco il compito, la promessa che Dio ha fatto su di me, ora io la do a voi. Quindi quello che io sono venuto a fare, ora lo potete e lo dovete fare voi. Cosa era venuto a fare Gesù? L'abbiamo letto in Luca 4,14. Era venuto per liberare, per guarire, per soccorrere gli oppressi, per salvare Israele. per salvare l'umanità e donare la vita eterna. Questo. Oggi però questo compito lo abbiamo noi. Ma per farlo abbiamo bisogno del fuoco che arda dentro. Altrimenti il fuocherello rischia di spegnersi. Non ci vuole tiepidi? Ci vuole tiepidi, Signore? No. Ci vuole ardenti. Ci vuole freddi? Ancora meno. Ma ci vuole ardenti. Ardenti di passione per la scrittura. Non è sufficiente. Non è sufficiente quello che stiamo facendo in rapporto a quello che Dio ci chiede. Non ci chiede sacrifici, non ci chiede di uccidere animali, non ci chiede spargimento, versamento di sangue, ma ci chiede il cuore, disponibilità. Ci chiede un sacrificio profumato. E il sacrificio che noi possiamo offrire a Dio sono quei sacrifici spirituali. E quindi ribadiamo fino alla noia la preghiera, la condivisione della parola di Dio, la lettura. Mercoledì abbiamo fatto una piccola cosa, il pastore Roberto ha voluto cambiare e non eravamo tanti, ci siamo seduti qui e abbiamo letto alcuni versetti dei Proverbi. Niente di eccezionale, cose forse elementari, forse le abbiamo già fatte, però che cosa è successo fra noi pochi che eravamo lì? Che ognuno ha potuto dire in quel momento quello che riusciva a capire, a comprendere. In alcuni passi sono stati arricchiti da altri. Altri passi magari non erano proprio così le spiegazioni. Ma si comincia così. Perché così dai la possibilità allo Spirito Santo di intervenire e farti aprire, e aprirti la mente per farti comprendere esattamente le scritture. Che cosa ha da dire la scrittura in quel momento per te, per la comunità, per tutto quello che serve. Quindi è importante che noi cominciamo ad avere una prospettiva diversa della nostra vita cristiana. Come dico sempre, non deve essere egoistica. Dobbiamo vivere gli uni per gli altri, nello spirito. Perdonarci gli uni con gli altri. È difficile tante volte, ma è possibile con l'aiuto di Dio. E quando abbiamo delle problematiche, presentiamole al Signore e nella preghiera comunitaria preghiamo gli uni per gli altri affinché veramente quella libertà che già c'è in noi la possiamo concretizzare. Liberi, siamo liberi. Guariti per le sue lividure, siamo guariti. Liberati, siamo liberati. Ma dobbiamo credere che tutto ciò è veramente avvenuto sulla croce del Golgota e non atteggiarci come se abbiamo, forse succederà. Signore, ricordati della promessa, mi devo sposare. Signore, ricordati della promessa del lavoro. E Signore, ti ha dato il lavoro, ti ha dato il marito e la moglie, ma tu te lo devi cercare. Tu devi dare la possibilità a Dio di spaziare nella tua vita. La profetessa Anna, se non sbaglio, voleva un bambino, era sterile, desiderava un bambino, è stata per tanti anni a desiderare questo bambino, non l'ho avuto. Ma quando lei dice, va bene Signore, se mi dai un bambino, questo sarà tuo, apparterrà a te, andrà nella casa del Signore e farà la vita lì. Già lei allarga la prospettiva, non si è fermata al volere un bambino, ma un bambino perché ti serva, un bambino che faccia la tua volontà. È qui che sappiamo poi ebbe il bambino. E quando noi preghiamo per noi, dobbiamo dare la possibilità a Dio a dire mi serve questo, ma per fare altro. Mi serve un lavoro per benedire altri, non soltanto per me stesso. Non so se ho reso il concetto. Resta il fatto che dobbiamo pregare, come ho detto l'altra volta, sempre per il bene del prossimo. perché il prossimo sei tu per l'altro. Io sono il prossimo di Giuseppe, prossimo di Marta, di Benedetto, e Benedetto è il mio. E questo è il principio spirituale che Dio applica affinché noi possiamo vedere concretizzate la sua parola nella nostra vita. Con questo io voglio finire questa mattina, vi chiedo di alzarvi. Quando Gesù ha promesso ai suoi discepoli che avrebbe mandato lo Spirito Santo, è una cosa che è avvenuta? Una domanda? Sì, è il giorno della Pentecoste, giusto? Quindi, anche per noi che abbiamo ricevuto il Signore Gesù e il battesimo dello Spirito Santo, è una cosa che ormai è avvenuta, giusto? E quindi dobbiamo vivere con la certezza che è, nella nostra vita è compiuta ogni cosa. E se qualcuno ancora non ha realizzato questo, ebbene, anche per questa persona, per queste persone, Gesù ha dato la sua vita. Quindi l'importante è che il proprio cuore sia rivolto a Lui e il Signore provvede a far sì che lo Spirito Santo entri nella vostra vita, vi riveli la parola, vi riveli Cristo e vi dia la salvezza in Lui. Signore, vogliamo dirti grazie questa mattina per chi tu sei, semplicemente, Signore, e per le cose che tu hai fatto già nella nostra vita, per le cose che stai facendo oggi nella nostra vita, Signore, e per le cose che tu hai stabilito nell'avvenire. Ma è oggi, Signore, che vogliamo vivere, è oggi, Signore, che vogliamo servirti, è oggi che vogliamo, Signore, alimentare il nostro fuoco affinché arda di passione per le cose che ti riguardano, perché, Signore, possiamo veramente arrivare al punto di innalzare una preghiera profumata che ti sia gradita, che rallegri il tuo cuore. Spesso, Signore, noi ci concentriamo sulle nostre attività, sui nostri ministeri, sulle nostre chiese, sul nostro modo di fare e le cose da fare. E molte volte, Signore, quando vanno bene, ci sentiamo bene, gratificati, siamo contenti. Ma non sempre tutto ciò rallegra il tuo cuore. Quando tu dici andate via da me, operatori di iniquità, questi ti rispondono, Signore, ma noi nel tuo nome abbiamo fatto questo, questo e quest'altro. E tu dici, andate via da me, operatore di iniquità, non vi conosco. Una cosa terribile, Signore. Apri la nostra mente, rinnova la nostra mente, affinché veramente tutto quello che facciamo, Signore, in parola e in opera, lo facciamo per innalzare il tuo nome, per darti lode, gloria, onore, perché come abbiamo cantato questa mattina, tu solo sei degno. Tu solo sei degno di ricevere la lode, l'adorazione, l'onore, il ringraziamento da parte della tua Chiesa. Tu solo sei il Santo. Questa mattina, Signore, il fuoco che è in noi, che tu hai messo in maniera soprannaturale, un fuoco che ci ha purificati e che ci mantiene in vita, sia alimentato, attraverso la preghiera personale, attraverso la lettura e la meditazione personale della Scrittura, attraverso la lettura, la meditazione corporale, Signore, la lode e l'adorazione del corpo, della Tua Chiesa, uniti di pari consentimento, Signore, venire qui in questo luogo per esaltare il nome Tuo, per innalzare il nome Tuo, per donare noi stessi, per dare, Signore, tutto ciò che durante i giorni precedenti abbiamo potuto accumulare nella nostra vita spirituale. E come Geremia, arrivare a non poterla più contenere ed esploderla davanti al tuo trono di grazia, Signore, per rallegrare il tuo cuore. Grazie, Padre, perché ogni cosa è compiuta. In Gesù Cristo non abbiamo bisogno di nulla, perché abbiamo il meglio. Grazie Padre, perché tu ci accompagni ancora nel cammino terreno e attraverso lo Spirito Santo ci dai saggezza, ci dai discernimento, ci continui ad alimentare delle tue ricchezze. Grazie Padre, perché in te non siamo mancanti di nulla. A te sia la lode, la gloria e l'onore, Signore, oggi e per sempre, e che ognuno di noi possa dire amen. Amen, Signore, nel nome di Gesù. Amen.